Gesù parla e giudica la gente e sua contemporanea. Dice, a chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? E trova un'immagine, che riguarda i giochi dei bambini. Ecco, probabilmente era, un gioco di imitazione e quindi, probabilmente mentre un bambino, doveva stare in mezzo, e doveva mimare o fare a finta di essere nella gioia, nel dolore, e i bambini che erano intorno dovevano imitare la gioia o il dolore. E quindi, ecco, noi sappiamo, i giochi vengono rovinati quando uno o più dei bambini che partecipano al gioco non si piegano alle regole del gioco. E fanno tutto il contrario o rimangono inerti davanti allo scopo del gioco. E così Gesù usa proprio questa immagine. Dice: abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo pianto e non avete fatto il lutto. Cioè, ecco, voi non siete mai contenti, non siete mai disposti ad accogliere il messaggio che vi viene rivolto, non siete mai disposti a partecipare alla salvezza che si presenta davanti a voi, non come voi vorreste, ma come la salvezza vi viene incontro per volontà di Dio. E dice anche, facendo il paragone tra lui e Giovanni Battista, e dice: è venuto infatti Giovanni, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che invece mangia e beve, e voi dite ecco un mangione, un beone, un amico di pubblicani e peccatori. Cioè, ecco, se la salvezza vi venisse da grandi atti di penitenza, da grandi rinunce, ed è da vivere come vive Giovanni il Battista nel deserto, mangiando miele selvatico e locuste, e digiunando e vivendo di poco e di niente, allora, ah no, è troppo impegnativa e la salvezza, in questo modo non possiamo accettarla. E quindi, ecco, cosa si fa? Si critica e si dice è indemoniato, cioè sicuramente non viene da Dio. E Gesù invece, che troviamo spesso a pranzi, a cene, pensando anche all'ultima cena, che è proprio un donare se stesso nel contesto della festa pasquale, anche se ci parla di sacrificio di sé e dopo poco salirà sulla croce. Però, ecco, questa sua presenza ai banchetti, alle nozze di Cana, in casa di Simone, il lebbroso, ecco, fariseo, guarito dalla lebbra, in casa di Marta e Maria, in casa di Matteo, in casa di Zaccheo, quante volte lo troviamo invitati a pranzi e cene? E chi pensa, alla salvezza? Dice no, questo Gesù non può essere salvatore perché gira per troppe case e mangia e beve e sta coi peccatori e con i pubblicani. No, 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 ecco, non può essere, non può venire da Dio. Anche per noi questo ci fa riflettere, cioè se già Gesù stesso dice, ecco, se la salvezza è sacrificio, non va bene. Se la salvezza è gioia, non va bene. E quindi, che salvezza, prospettiamo davanti a noi? Che salvezza, si presenta davanti ai nostri occhi? Che cosa possiamo aspettarci? E io personalmente, cosa vuol dire per me salvezza? Cosa vuol dire per me ascoltare, vivere e mettere in pratica la parola di Gesù? Vedo la salvezza come una continua penitenza, un continuo sacrificio, oppure penso alla salvezza come invece a una festa continua, a nessun impegno, al tutto va bene, Dio è misericordioso per cui comprende e perdona ogni tipo di debolezza e di fragilità. Allora, certo, prima di tutto la salvezza è non giudicare gli altri. Gesù ci ricorda anche in altra parte del Vangelo quell'immagine così efficace. Perché ti fissi a guardare la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre nel tuo c'è una trave? Quindi ecco, la salvezza è non giudicare per non essere giudicati, oppure anche, sempre parola di Gesù, con la misura con la quale misurate agli altri sarà misurato a voi in cambio. Avere un giudizio di misericordia sulle persone che ci stanno accanto, prima di tutto, quelli di casa, ma poi anche un giudizio di misericordia verso le persone della comunità. Essere capaci di comprendere che non tutti siamo uguali e che a volte c'è questa difficoltà di lavorare insieme. Qualcuno di noi è più portato alla preghiera, altri a fare le cose. Altri ancora si trovano lì al loro posto perché è stato chiesto loro dai parroci precedenti, oppure dalla contingenza, dalla necessità, e poi nessuno si è mai più fatto avanti per dare una mano, per sostituire quelle persone. Certo, a volte invece ci troviamo davanti a persone che si sentono quasi incaricate dall'alto di continuare a fare quello che fanno. Dall'altra parte, però, dovremmo essere grati a tutte quelle persone che fanno qualcosa nella comunità. Quindi, anche lì, vedere come in un tempo in cui i parroci hanno anche tanti problemi, tante cose da risolvere, tante carte da seguire, e che anche loro, ecco, sono umani e possono sbagliare. Che a volte noi sentiamo dire, ma io sarei disponibile, ma il parroco non mi chiede, io sarei disponibile, ma il responsabile di quel gruppo non sa neanche che esisto. Io so che ci sarebbe quella cosa da fare, ma so che se mi metto io a farlo, riceverei critiche perché, ecco, ci mettiamo in testa chissà quali limiti. Allora, il nostro dovere di cristiani e di membri della comunità, prima di tutto, è essere aperti. Ecco, avere quell'apertura verso gli altri. È il primo degli incarichi che il Signore ci dà. Poi avere anche il pensiero di essere noi stessi che coinvolgiamo le persone, che cerchiamo di farci vicine. E questo è possibile solo se siamo accoglienti, solo se gli altri si sentono accolti. Altrimenti, ecco, si percepisce quel muro di diffidenza o di dubbio che impedisce la collaborazione o che non permette quella fiducia reciproca che invece è fondamentale per poter lavorare insieme per il regno dei cieli. Pensiamo anche a Gesù, che manda i suoi discepoli a due avanti a sé dove stava per recarsi. Cioè, dove arriva Gesù? Arriva lì dove i discepoli hanno dato testimonianza di amore fraterno. Questo ci dovrebbe far riflettere molto. Ecco, com'è bello e com'è soave che i fratelli vivano insieme. Dov'è Dio? Dio è lì dove c'è la carità. Cioè, l'amore sincero, l'amore reciproco, l'amore che parte dall'amore per Dio, ma che si traduce nell'amore pratico, quotidiano, verso gli altri, nel salutarsi volentieri, nello scambiarsi un sorriso, nell'interessarsi gli uni agli altri. Ecco, non possiamo dire di essere testimoni di Cristo se siamo eterni musoni, se siamo sempre arrabbiati, se dubitiamo sempre della buona fede degli altri. Il Signore, ecco, ci chiede davvero gioire con chi gioisce e essere nel dolore con chi soffre. Ecco, abbiamo cantato un canto, abbiamo suonato il flauto e vi siete commossi o avete ballato, siete stati nella gioia. Ecco, questo il Signore ci chiede, avere sensibilità, amore, attenzione gli uni per gli altri. E lì Cristo si rende presente e solo lì, vorrei dire, Cristo può rendersi presente.